Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi il piacere di entrare attraverso il suo sguardo profondo nella sua vita, perché è una bella anima. Lei non solo, diciamo, è docente, è appassionata, ma non solo, forse molto di più che appassionata di opera lirica e musica classica. Lei è Serena Amato. Ciao Serena.
Ciao a tutti, buonasera, grazie a te Pietro e a Dalila che mi avete ospitato al vostro bel programma, un piacere. No,
grazie a te, e come sempre noi, da parte nostra, insomma, c'è questa ricerca della bellezza e tu sicuramente fai parte di questo nostro cercare la bellezza, perché sei una persona che fa quello che fa, lo fa veramente proprio per trasmettere e per mostrare la bellezza che ci circonda. Allora Serena, prima di entrare, insomma, nelle tante tue belle cose che fai, quindi parlarne, insomma, parlare anche di, anche tu hai un tuo format, insomma, in cui fai conoscere, anzi fai, cerchi di avvicinare al musico, alla musica lirica, insomma, all'opera classica, insomma, alla musica classica, alla musica lirica, insomma, tante persone che, insomma, forse non si avvicinerebbero, insomma, perché la definiscono, no, la musica un po' come il cinema di sé, no? E invece secondo me, se uno, come tante cose, se uno riesce a entrare e a comprendere, no, tanti aspetti, anche a scoprire, a conoscere, ecco, tipo un libretto di un'opera lirica, che molte volte uno, no, non sembrerebbe, no, come se non comprendesse il testo, sicuramente si appassionerebbe in maniera molto più facile. Senti, partiamo proprio da là. Che cos'è per te la passione? Voglio sapere che cos'è per te la passione.
La passione, ti parlo, diciamo, un po' ricordando anche i miei studi di greco e latino. Io mi rivolgo proprio al verbo pasco, che in greco vuol dire soffrire. Quindi è quella, io ho quella sofferenza che poi può essere anche tramutata in quell'energia talmente incalzante, talmente forte, che appunto è una sorta però di sofferenza positiva, quindi un po' tra la sofferenza, quella di dolore, ma anche una sofferenza tipo pathos, che è bella perché ti avvince, ti travolge, ti coinvolge, proprio come, diciamo, ti riporta anche un po' a pensare a un mondo magari parallelo, a quello che potresti provare tu di fronte a determinati personaggi, a una determinata musica, a un determinato libretto, diciamo alla cultura e all'arte in generale. Quindi sì, è un po' come appunto intendevano i greci, un po' quella sofferenza positiva e negativa, diciamo, sempre rifacendomi al mondo greco, il pharmakos, cioè la cura e la, diciamo, la medicina, quindi la cura e la malattia, insomma, colei che cura, un po' anche fa l'opera, che ci aiuta e ci può distruggere, ma poi ci aiuta. Quindi un po' sì, la passione è questo, ci può distruggere e ci può far sentire vivi, quindi per me sì, è questo.
E rispetto invece ai tempi che vivi, no? Voglio sapere se sei contenta di vivere in questi tempi. O avresti preferito vivere, che ne so, ai tempi di Giuseppe Verdi?
Allora, su alcune cose sono contenta di vivere in questa modernità, soprattutto per quanto magari può riguardare la medicina, diciamo, ci sono molte più cose che hanno concesso alla vita di essere vissuta in maniera diversa, più lunga, insomma. Per quanto riguarda la medicina sono contenta di vivere in questo periodo, e anche per quanto riguarda anche un po' quella che è la cognizione proprio della cultura, non in tutti i paesi, però in alcuni sì. Per altri, diciamo, proprio per un mio modo di essere, mi sarebbe piaciuto vivere, sì, all'epoca di Giuseppe Verdi. Perché c'era una vicinanza maggiore, anche i ritmi, la velocità, diciamo, del pensiero,
i tempi, no, venivano vissuti certamente in maniera diversa, insomma,
vicino alla natura. Io sono d'accordo quando Verdi dice torniamo all'antico e sarà un successo. Su alcune cose credo che avesse ragione.
E invece voglio sapere, prima di entrare veramente, di parlare proprio di opera lirica, di musica classica, anche perché anch'io sono un grande appassionato, quindi per me sfondi non solo una porta, un portone, anzi proprio apriamo proprio le porte del teatro, insomma. Quindi voglio sapere se c'è un legame, no? Tu, il fatto che tu sia una docente in materie letterarie e l'opera lirica, la musica classica, dove lo trovi questo legame?
Allora, diciamo che l'opera lirica come passione, e quindi la nascita del mio programma, è nata dopo. Però ti posso dire che io ho sempre, da sempre, comunque inseguito il mondo dell'insegnamento, della docenza. Ti posso dire che già, diciamo, io da piccolina li scoprivo nei suoni, cioè io sentivo i suoni magari camminando in strada, nel fruscio delle foglie, anche nelle vocine dei bimbi a scuola, insomma, tutta, cioè, questa sonorità sempre molto accentuata, solo che non avendo famiglia di musicisti, l'ho scoperto lentamente, pian piano. E questa, diciamo, un punto di proprio di unione tra la musica, quindi i suoni, e la scuola, può essere prima di tutto il fatto di avere delle regole, perché sappiamo che la musica ha uno spartito con delle regole matematiche e ha un libretto con delle regole di metrica, di italianistica, insomma. Quindi secondo me la scuola è un po' poi la base, quindi proprio l'impianto che permette poi ai geni di poter usufruire di questa conoscenza e di poterla, appunto, mettere in note, in parole, quindi i parolieri, diciamo, i nostri compositori. Quindi la scuola e la musica sono legati, secondo me, anche profondamente da questo, oltre che dovrebbe essere, anche se in molti casi a mio parere oggi si è perso, un profondo amore verso ciò che si deve trasmettere, quindi la trasmissibilità anche di ciò che si dà, oltre che dalla musicalità. Ad esempio, immagino i bimbi di prima elementare che devono emettere i primi suoni, quindi immagino come un musicista si metta al pianoforte e inizia a formulare le prime note. Insomma, c'è molto di simile, a meno che noto io, queste similitudini, anche nei particolari, nei dettagli, quindi le vedo molte cose. Ti ripeto, anche se poi io ho iniziato come docente, la passione per la musica l'ho scoperta dopo, però io vedo queste cose, sento questi suoni, si percepisce tutto intorno a noi e suono, e nella musica i nostri compositori si esprimono e si ispirano attraverso, appunto, la natura, i suoni, lo studio di come comporre un brano. Ecco che da lì, di nuovo, la scuola: tu devi saper leggere, devi saper fare i numeri, fare dei conti, insomma, devi sapere comunque come incardinare in questa grandissima impalcatura la musica, le parole. Quindi assolutamente io penso siano questi i legami.
Ti ho fatto questa domanda anche perché, per capire anche quanto la scuola, no, attraverso proprio l'educazione musicale, possa dare un contributo importante ad entrare meglio nell'avvicinarsi proprio all'opera lirica, alla musica classica, no? Quanto la scuola può fare qualcosa?
Allora, la scuola può fare molto, ma non solo per la musica, per tutte le discipline, anche inclusa la mia materia, che è appunto l'italiano. Così potrebbe fare davvero molto di più. Io, per esempio, sono un tipo anche che si aprirebbe a studiare anche nuove cose all'interno di un programma, cioè innovare, proprio un modo di studiare anche diverso, perché le generazioni sono cambiate. Per quanto riguarda la musica, io sono fortunatamente in una scuola dove c'è contatto con i teatri, e questo è bello, però questo non può essere soltanto un'eccezione di qualche scuola, quindi il privilegio di pochi studenti, proprio perché la musica è di tutti, non ha colore, non ha barriere. Io penso che le scuole dovrebbero dare più importanza proprio alle arti in generale, appunto all'educazione artistica, alla musica, non so, alla poesia, anche perché tutte queste discipline ci rendono meno barbari, nel senso, lasciami il termine, nel senso che ci aiutano anche a scoprire quello che è il nostro aspetto più interiore, senza lasciare, spesso ragionando e pensando, senza lasciare spazio alla violenza che oggi purtroppo dilaga, è dilagante. Questo perché secondo me molto spesso si sta dando troppa importanza a ciò che è in superficie e poca a quella che noi siamo dentro. Quindi tu vali perché hai un telefonino di tot euro, tu vali perché hai fatto il super botox. Allora, un momento, noi siamo esseri umani, viventi, pensanti, e abbiamo anche, non so, la vogliamo chiamare anima? Comunque, qualcosa dentro che ci muove, abbiamo un sentire. Perché non sfruttarlo? Perché abbandonarlo in un angolino e dimenticarci per inseguire un'estetica estenuante che non ci porta poi da nessuna parte, sentire aridi? Io credo che appunto la scuola, essendo proprio il gymnasium dei nostro, proprio del nostro pensiero, della nostra formazione, dovrebbe incentivare sulle arti tantissimo, oltre che appunto sulle materie principali, perché sono proprio le arti che ci rendono più belli, non fuori ma dentro. Quindi questo
ecco, danno proprio quel contributo importante all'accrescimento della nostra sensibilità.
Sì, assolutamente sì.
Secondo me è lo strumento migliore per poter vedere la bellezza che ci circonda. Quindi...
qui in Italia io, questa è una cosa che proprio mi fa rabbia e non riesco a comprendere. Cioè, perché se io nel caso volessi fare il musicista o il pittore, deve essere come un hobby. Cioè, non è considerabile un lavoro a tutti gli effetti. Si studia, si fa pratica. Cioè, perché nel nostro paese e poi anche in altri, non so, ma io ti parlo dell'Italia, perché devo considerare questi lavori come hobby? Cioè, non è possibile in Italia fare una carriera da pittore o da grande musicista, no, se non attraverso mille ostacoli, oppure dovrebbe essere uguale a fare l'ingegnere, l'impiegato, insomma, tutti quanti siamo diversi, siamo belli proprio per questo, dovremmo avere possibilità.
Assolutamente, sì. E senti, come mai, ecco, la scelta dell'opera lirica, la musica classica, non il jazz, il trap, perché?
Allora, lì questo non ti so spiegare, perché io penso che quando qualcosa è inspiegabile è qualcosa che nasce spontaneo ed è molto profondo. Io non ti so dare una spiegazione concreta di questo. Ti posso dire che la musica mi ha sempre seguita, forse io non me ne accorgevo, ti ripeto, perché non sono nata in un contesto di musicisti. Però mi ha sempre seguita. Io mi ricordo che ero alle medie, alle scuole medie, avevo una mia amica che aveva un piccolo pianoforte a casa sua e io, senza conoscere assolutamente spartiti, iniziai a premere sui tasti del pianoforte e ne uscì fuori una melodia. Sai, quasi come... non so, infatti la mia amica mi disse: ma sei sicura che non hai mai studiato e suonato? Ho detto no, mai suonato. Sempre alle medie poi imparai a suonare il flauto, facevo dei piccoli componimenti e il professore di musica mi diceva: Serena, praticamente senza saperlo avevo anche creato una sorta di preludio a un brano, insomma, avevo diretto il piccolo coro della scuola pian piano. Insomma, e ricordo che il professore di musica era molto contento di questo. E quindi sempre, poi ricordo anche che nel momento della laurea io andai con mio padre in una zona che si trova nei pressi del conservatorio, io sono di Napoli, del conservatorio Santa Maiella, e mi ricordo che per tutto il percorso, finché arrivammo al negozio per rilegare la mia laurea, io e mio padre sentivamo questo suono del violino e mio padre mi disse: Serena, guarda, io sono convinto che la musica ti seguirà sempre. Io, per finora, è così. Io da lì, io non lo so, poi è stato probabilmente il momento proprio in cui ho avuto questo contatto profondo con la musica che mi ha completamente svegliata da questo sonno, è stato all'università, perché lì ho avuto la fortuna di seguire un laboratorio di musica classica antica e il professore mi disse: guarda Serena, ma vedo che ti piace, lui ci mostrava anche questi strumenti, mi ricordo un violino antichissimo, molto bello, le note, gli spartiti con le note quadrate che sono appunto un patrimonio unico, veramente emozionante, ma perché non vai a teatro? E quindi io scoprì insomma che c'era la Traviata a teatro, io ebbi questi biglietti gratuiti perché io ero a beni culturali, andai a vedere la Traviata e con la Traviata io mi sono completamente innamorata dell'opera e quindi da lì, una volta scoperto...
Io, diciamo, la mia passione è nata con la Callas, proprio perché ho sempre, no, visto in lei, insomma, una rappresentazione, diciamo, veramente magica, no? Nel senso che lei, in quello che esprimeva, no, attraverso le arie, eccetera, insomma, metteva insomma, veramente tutto l'animo, insomma, sinceramente, grande voce ma grande anima. E poi, perché ultimamente ho conosciuto Dominica Zamara, un altro grandissimo soprano, insomma, dei più grandi soprani al mondo, e quindi, ecco, lì effettivamente io sono rimasto estasiato, insomma, nel conoscere, in particolare non ho avuto la fortuna di conoscere la Callas, Dominica Zamara, proprio questa attenzione, questa accortezza, questo rispetto, che loro poi portano nel loro modo di porsi, di approcciarsi, no, all'opera lirica, alla musica, insomma, abbracciando anche la musica classica, insomma, secondo me è qualcosa di straordinario.
Sì, io, tu hai parlato della Callas, io adoro la Tebaldi. La Callas mi piace molto, ma le emozioni che mi dà la Tebaldi, mm-hmm, non te le so descrivere.
Certo.
Quindi quando si parla di questi grandi nomi, hanno appunto questo aggettivo di grandezza, proprio perché loro sono riuscite non soltanto ad avere una tecnica fuori dal comune, ti dico la Callas, la Tebaldi, Del Monaco, insomma, Pavarotti, Mirella Fè, insomma, ma sono andati oltre quella tecnica. Loro, avendo questo strumento così potente, che per me è un dono di Dio, sono riusciti non soltanto ad essere rigidi in quello strumento, ma sono riusciti ad andare oltre. Cioè loro quel dono, veramente, sono riuscite a portare lo scopo, cioè quello che richiede poi la musica fondamentalmente, arrivare qui, in questo nostro posticino misterioso che si chiama cuore, anima, e sono andati oltre, e sono indimenticabili, perché altrimenti non si spiega come mai io, che non ho mai visto, diciamo, la Tebaldi dal vivo, oppure in streaming, mi emoziono ancora oggi ascoltando una sua Bohème, una sua Violetta. Non lo so, è qualcosa di, va oltre, taglia, appunto, questa è l'immortalità, taglia.
Ti dico, infatti, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché anche insomma, la lirica, insomma, eccetera, la musica classica, insomma, come altre arti, insomma, tipo il teatro, secondo me vanno ascoltate dal vivo, ecco. Certamente uno può vedere in televisione a luna di notte, insomma, che fanno vedere le opere liriche a orari impossibili, no? Cioè, però secondo me, non perché voglio, logicamente, non voglio che venga, però va vista dal vivo, cioè come il teatro, cioè, per poter apprezzare. E quindi quando uno ascolta la Callas, non avendola ascoltata dal vivo, se riesce a trasmettere quelle emozioni, secondo me vuol dire che veramente uno è arrivata fino al cuore.
Ma io faccio sempre l'esempio di Edoardo De Filippo, che sì, è uno dei più grandi uomini di teatro, secondo me forse l'ultimo, sì, attualmente. Io, lui diceva appunto che le VHS, le famose videocassette, erano importanti perché registrando le sue opere teatrali sarebbero passate ai posteri, altrimenti tutto questo patrimonio sarebbe stato perso. Quindi sì, è vero, vedere magari un'opera di Edoardo come una Traviata, una Bohème a teatro è diverso, io l'ho provato su me stessa, io amo la Traviata, l'ho vista in DVD, l'ho vista in teatro, è ovvio che le emozioni sono completamente diverse, però io credo che, vedi, anche noi adesso stiamo interagendo con il mondo multimediale, io credo che sia importante proprio perché questo patrimonio non si perde e continua. Magari in futuro qualcuno vorrà ascoltare qualche soprano del 3000, vorrà ascoltare il soprano che cantava nel 2023.
Certo, certo, assolutamente.
Mettiamo un DVD e non si perdono. Però l'esperienza, io lo dico anche alle new generation che seguono opera classica, non perdetevi mai l'occasione di un'esperienza a teatro, perché è diversa. Lo streaming è un grande aiuto, è veramente meraviglioso perché raggiunge persone in tutto il mondo, persone che per svariati motivi non riescono ad andare all'opera, perché i motivi sono tanti, ognuno è il proprio, però è importante perché molti si incuriosiscono, molti vanno a teatro dopo, magari qualcuno dice no, mi sono sbagliato, ma qualche altro dice sì, mi è piaciuto, mi sono emozionata. Secondo me è un supporto, perché non può sostituire l'opera in teatro, ma è un supporto che vale la pena che ci sia, insomma, io sono d'accordo.
Senti, ma fra i personaggi, fra i tanti personaggi delle grandi opere, insomma, da la Verdi, Rossini e quant'altro, insomma, c'è un personaggio che senti molto vicino a te?
Allora, vicino, guarda, non ti so dire se ce n'è uno, perché io mi emoziono anche con i componimenti classici, però ci sono vari, cioè in vari personaggi è come se tu prendessi un
qualcosa, diciamo.
Allora magari anche poi dipende dai vari momenti della tua vita, ad esempio Violetta Valeri in Traviata, al di là, cioè, della posizione sociale, perché non è poi quello che conta, è l'essere umano,
sì,
che
l'essere umano, certo.
E magari lei vive in un momento di angoscia, magari è calunniata da una società che l'ha rinchiusa dentro uno stereotipo, che non può essere soltanto quello di essere una cortigiana, ma è un po' il simbolo, l'archetipo dello stereotipo, ecco.
Sì,
ma questo
sì,
è un po'
sì.
Tutti i personaggi verdiani, anche Rigoletto magari, il Trovatore, insomma un po' tutti. Bisogna andare a vedere oltre questo stereotipo. Allora magari quel giorno che Violetta è contenta perché sente questo sentimento d'amore corrisposto può far bene anche a me. Poi un altro giorno che magari c'è una situazione più triste e allora c'è quel preludio del terzo atto che è tragico. Giuseppe Verdi con quelle note, insomma, ha creato veramente un mondo di emozione quando lei spira, oppure quando lei dà il medaglione ad Alfredo, insomma, si possono provare dei sentimenti, così come magari quando Rigoletto subisce, non so, delle ingiurie, viene deriso. Quante persone, se io penso anche al bullismo nelle scuole, quante volte un ragazzo si può sentire come Rigoletto, e non è la gobba, è la
è proprio il, esattamente, non è, in quel caso è un altro tipo di diversità.
Sì. Così come per esempio quando c'è Mimì che canta "Il primo sole dell'aprile è mio", io mi sento sempre piena di energia positiva, perché io sono nata ad aprile, quindi immagino il fiorire appunto della natura, insomma. Ci sono vari momenti, per esempio l'angoscia del re Filippo in Don Carlo, che può essere l'angoscia, non perché re Filippo è anziano, non può essere presente un'angoscia, diciamo un pensiero costante,
assillante.
Secondo me sono dei modelli, perciò si chiama anche, Giuseppe Verdi ha parlato di trilogia popolare, insomma, perché sono molto vicini a noi. Quindi è questo che dovrebbe arrivare, al di là del modello che ci ha dato Giuseppe Verdi, leggere proprio, io a volte li sento talmente dentro che dico, aspetta, dopo passo giorni a rifletterci, ad esempio anche la Tosca. Tosca era una donna di chiesa, perché ha potuto uccidere Scarpia? Cosa è successo nella sua mente? Oppure magari la gelosia? Tosca è gelosa nel primo atto. E ci sono tante donne che per amore, e uomini che per amore sono gelosi, magari vogliono essere sempre coccolate. Insomma, cioè, ci sono tanti aspetti, quindi non ti saprei dire se uno solo di questi. Ti posso dire un giorno Violetta, un altro giorno Mimì, un altro giorno c'è la bellissima Rondine di Bucci, un altro giorno magari qualche, non so, personaggio della Turandot, ce ne sono tantissimi. Lì Puccini veramente ha dato una sfumatura di caratteriali a vari personaggi, partendo da quelli secondari a quelli principali, non la sola Turandot, ma quanti magari si sono sentiti come Liu, quanti come il povero Calaf, insomma.
È un po' come la poesia affrontano temi universali, cioè in effetti.
Ma forse no? Rosanna anche. Quante donne sono state, e uomini, vengono abbandonati amando e non essendo poi ricambiate, venendo sfruttate. Quindi sì, c'è tantissimo. Ad esempio, immagina la posizione di Sharpless, che è tra i due tra i due fuochi. Insomma, c'è tanto, tantissimo. E proprio veramente. Per esempio Verdi, che poi è il mio compositore preferito, dà veramente, avendo composto tantissimo, dà una gamma di colori e di caratterizzazioni che veramente sono quasi tutte espresse nell'uomo, per l'uomo e con l'uomo, e sempre verso l'uomo. Questo
quindi se Verdi ci fosse oggi presente, secondo te, ecco, io prima ho fatto la domanda se tu, no, volessi andare ai tempi di Giuseppe Verdi. Se Giuseppe Verdi fosse presente oggi, secondo te si sentirebbe adeguato a questi tempi?
Allora, lui era un tipo innovatore. Io penso che forse si sarebbe adeguato, ma avrebbe conservato il meglio delle epoche passate, come tra l'altro lui aveva dimostrato di fare. Coglieva, diciamo, lui andò la modernità della Traviata, cioè lui praticamente fece quest'opera dopo poco tempo che era accaduto lo scandalo. Io penso di sì, però avrebbe preso il meglio, perché lui aveva poi una mente geniale, avrebbe colto il meglio e amalgamato come solo lui lo sapeva fare, quindi io penso di sì.
Certo, assolutamente, poi in quel caso la genialità non avrebbe avuto assolutamente problemi anche ai nostri tempi. Thank you.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.